Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. A 15 anni la ragazzina di Gaza curata al San Giovanni di Bellinzona è in Ticino da ieri sera con la mamma e altri 5 fratelli e sorelle minorenni. Iniziate le pratiche per l'asilo. Unione Democratica di Centro e Partito Socialista in Assemblea, l'UDC ribadisce il suo no ai bilaterali 3, il PS discute di come limitare l'influenza dei colossi tecnologici. Altra notte di intensi bombardamenti su Kiev, si chiude una settimana difficile per la capitale ucraina. A livello diplomatico si conferma il sostegno europeo, con però impatto militare limitato. Stanotte si torna all'ora solare. Negli ultimi anni aumenta l'opposizione a questo doppio cambio stagionale. Un nuovo studio indica quali conseguenze ha sulla salute. Per lo sport debutta la Coppa del Mondo di sci. Lara Gut quinta nella prima manche del gigante di Sölden. Nell'hockey ticinesi di nuovo in pista stasera per sfruttare la scia delle belle prestazioni di ieri. Iniziamo dunque dalla ragazza ferita e dalla sua famiglia provenienti da Gaza, che sono stati accolti in Ticino. Sono arrivati ieri sera all'aeroporto di Lugano Agno con un volo della Rega. Altri 6 minorenni con le loro famiglie sono arrivati sempre con voli della Rega a Zurigo e Ginevra. Umberto Gatti.
Una ragazza di 15 anni ferita, i suoi 5 fratelli e la loro mamma sono arrivati ieri sera all'aeroporto di Lugano Agno. Deborah Banchini-Fersini, direttrice Croce Rossa Svizzera, sezione del Sottoceneri, lei era presente, come si è svolta l'accoglienza?
Noi siamo andati all'aeroporto di Agno e abbiamo avuto un momento anche per mangiare qualche biscotto, per prendere confidenza.
Come sta la famiglia?
Direi abbastanza bene, considerata la situazione drammatica da dove scappano. Ieri sera erano molto molto stanchi e spaventati. Abbiamo cercato di farli trovare una situazione che ricordasse un po' casa, almeno con un'accoglienza calda. Abbiamo cenato insieme a loro, siamo stati coi bambini e si sono tranquillizzati.
Il Ticino è stato tra i cantoni che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere i minorenni feriti provenienti da Gaza. Renzo Zanini, capo dell'ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati del Canton Ticino.
Il Canton Ticino ha aderito a un'iniziativa umanitaria promossa dalla Confederazione che ha permesso in una prima fase di far uscire dalla striscia di Gaza 7 bambini feriti, malati, e di accoglierne uno, una ragazza in questo caso, presso il nostro cantone. La ragazza è stata trasferita presso l'ospedale di Bellinzona, dove viene presa a carico, e invece la madre e i fratelli sono stati collocati in una struttura del bellinzonese gestita da Croce Rossa Sezione del Sottoceneri.
Sul volo della Rega la famiglia ha già presentato regolare domanda di asilo, che verrà ora trattata in via ordinaria dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Già settimana prossima inizieranno i percorsi di integrazione e scolarizzazione previsti per i richiedenti asilo attribuiti al cantone. Saranno altri 13 minorenni feriti che dovranno arrivare in Svizzera e il Canton Ticino si era già detto disponibile ad accogliere almeno un altro minorenne.
Vediamo la politica nazionale. La fase di consultazione sugli accordi fra la Svizzera e l'Unione Europea si concluderà tra una settimana. Si sta delineando un ampio schieramento a favore dei trattati e c'è al momento attuale un solo partito decisamente contro, l'Unione Democratica di Centro, l'UDC, che oggi a Vimmis nel Canton Berna ha la sua assemblea dei delegati. Sul posto c'è Luca Beti, che è collegato con noi. Luca, dopo i tanti sì convinti, alcuni sì forse, come quello dei cittadini, tra le fila dell'UDC emergono dei dubbi sul loro no deciso sui cosiddetti bilaterali 3?
No, l'UDC non nutre alcun dubbio. Per il partito gli accordi con l'Unione Europea restano accordi di sottomissione. Oggi qui a Vimmis lo hanno ribadito in tanti. Sul palco si sono alternati diversi relatori, tutti pronti a criticare duramente il pacchetto negoziale con Bruxelles. In questa assemblea dei delegati l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Ci sono le alabarde, la bandiera rosso crociata e il leader carismatico Christoph Blocher, accolto con una standing ovation. Oggi da Vimmis si lancerà la campagna in vista sul voto e il messaggio è chiaro: nessun passo indietro, nessun dubbio sul no dell'UDC ai cosiddetti bilaterali 3.
Um einen krassen, einseitigen Vertrag. Wie kann man
Lo ha ribadito nel suo intervento il presidente dell'UDC, Marcel Detling, che ha definito il pacchetto un accordo unilaterale in cui solo l'Unione Europea avrebbe il potere di modificare le regole, costringendo poi la Svizzera ad accettarle senza possibilità di replica, pena delle sanzioni.
Abbiamo sentito la voce di Marcel Detling, ma Luca, chi è salito ancora finora sul podio e su quali altri temi si è concentrata l'attenzione?
È stata quasi una maratona di interventi che si sono alternati a sprombattuto. Dai discorsi ne ho scelto un altro, ricco di immagini patriottiche, quello della vicepresidente Selina Madrou, che ha parlato della difesa della Svizzera e della sua bandiera, minacciati, ha detto, dai burocrati e dai giudici stranieri. Molti a Berna e a Bruxelles, avvertito, vogliono far scendere dal pennone la croce bianca per sostituirla con la bandiera blu dell'Unione Europea, paragonando poi gli accordi proposti a un matrimonio forzato, dove la Svizzera rischierebbe di diventare la sposa sottomessa dell'UE. Nel pomeriggio ci sarà un momento cruciale. Il partito lancerà la campagna in vista del voto che probabilmente si terrà tra 2 o 3 anni e lo faranno prestando giuramento per la libertà. Un momento quindi altamente simbolico.
Luca Betti da Vimis. Ci sono altre assemblee di partito. Oggi i Verdi Liberali sono riuniti a Delémont nel Canton Giura e hanno rilanciato la visione di una Svizzera aperta e liberale vicina all'Europa. Il presidente Jörg Grossen ha difeso gli accordi bilaterali 3 che secondo lui rafforzerebbero la posizione della Svizzera e permetterebbero una gestione più mirata dell'immigrazione, quindi una posizione agli antipodi rispetto a quella dell'UDC. Grossen, a 2 anni dalle elezioni federali, ha spronato il suo partito, che risulta in calo nei sondaggi e ha appena perso i suoi 2 seggi nel Parlamento giurassiano. Premi di cassa malati, situazione a Gaza, regole più severe per i giganti della tecnologia sono invece alcuni di una lunga lista di punti che il congresso del Partito Socialista Svizzero sta affrontando a Zürsee, nel canton Lucerna. È un congresso che durerà fino a sera e noi per un primo aggiornamento abbiamo sul posto Gianluca Olgiati.
Sì, come dicevi, un ricco menu, questioni di fondo, ma anche una serie di temi politici in agenda. E a questo proposito il momento clou sarà nel pomeriggio, quando il congresso dovrà decidere se lanciare, ed è scontato che lo farà, un'iniziativa sui premi di cassa malati. In sostanza si chiede di legare i premi al reddito, sgravando la maggioranza dei cittadini. Ecco, non siamo ancora a quel punto. Stamattina il momento politico più forte c'è stato con il discorso dei co-presidenti Mattea Maier e Cedric Vermouth, discorsi a tutto tondo sull'attualità, con Mattea Maier che si è commossa ricordando l'arrivo ieri dei primi bambini feriti da Gaza, malgrado l'opposizione di alcuni cantoni. E poi ha parlato del triste record di femminicidi in Svizzera, preannunciando il lancio di un'iniziativa per garantire il finanziamento della protezione alle vittime.
Gianluca, dicevi che il Partito Socialista spesso affronta dei temi di fondo, li analizza e stavolta ha parlato di Big Tech, i giganti dell'informatica e della digitalizzazione. Per dire cosa?
Ma riassumendo, potremmo dire per regolamentare meglio il settore, i giganti dell'informatica come Amazon, Apple e TikTok. Per il PS si tratta di evitare che la digitalizzazione diventi una minaccia per la democrazia, un settore che per il PS è troppo poco regolamentato in Svizzera. Oggi è stato adottato un documento che riassume la posizione del partito, compresa una serie di rivendicazioni. Si va dalla protezione dei dati personali, dalla disinformazione alla discriminazione, agli algoritmi poco trasparenti dell'intelligenza artificiale. È un documento, un'altra cosa poi è tradurlo in proposte politiche da portare in Parlamento, ma da qualche parte bisogna cominciare.
Gianluca Elgiati, che invece sta seguendo il Partito Socialista a Zürsee, se voi siete interessati a questo argomento, a quello della digitalizzazione, vi consiglio di ascoltare il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Il titolo è eloquente e si lega proprio a quello che stavamo dicendo con Gianluca Algiati, è le big tech americane, l'Europa e la sovranità digitale. In questa puntata abbiamo coinvolto Bruno Giussani, autore esperto degli effetti sociali delle nuove tecnologie. Ecco un estratto.
noi in Europa dipendiamo ma massicciamente dalla tecnologia americana. Non soltanto noi, io e lei, perché utilizziamo un social o perché utilizziamo un telefonino dell'Apple o basato sui software di Google, ma anche le aziende, anche i governi. L'80-85% delle amministrazioni pubbliche europee funzionano su dei software e su dei server e su delle macchine prodotti, sviluppati e controllati da aziende americane. L'80% di tutte le aziende quotate in borsa in Europa è la stessa cosa. E questi non sono dei prodotti che noi compriamo e poi controlliamo, questi sono dei sistemi che ci impongono di lavorare passando attraverso i sistemi e gli impianti delle aziende americane. Ma penso che l'amministrazione Trump abbia anche capito una cosa, ha capito che le piattaforme americane, le piattaforme tecnologiche americane sono uno strumento estremamente potente di controllo e di coercizione degli altri.
Un estratto del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori lo trovate su RSI Play, sul sito e app RSI e sulle altre piattaforme di podcast. È stata una nuova notte di bombardamenti in Ucraina. Due persone sono morte nella regione di Dnipropetrovsk e altre due nella capitale Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia, vogliono spingersi verso la catastrofe umanitaria durante l'inverno, ha dichiarato. Il nostro collaboratore Davide Maria De Luca si trova proprio a Kiev, che è stata colpita anche con missili balistici.
Sì, esatto, è stata un'altra notte in bianco per migliaia e migliaia di ucraini. Kiev rivendica l'abbattimento di più di 50 droni e di 4 missili balistici russi, ma una decina di droni e 5 missili hanno superato le difese e hanno colpito i loro obiettivi nel paese. Qui a Kiev è stata bombardata molto duramente la riva sinistra del fiume Dnipro, che si trova dall'altro lato del fiume rispetto al centro città, e il bersaglio sembra che fosse una centrale elettrica, come è stato in quasi tutti i recenti attacchi russi. Questa mattina i grandi incendi che si sono sviluppati si potevano vedere praticamente da tutta la città. La Russia, accusa il presidente ucraino Zelensky, sta cercando di isolare intere città dalla griglia elettrica nazionale con questi bombardamenti, così da causare blackout elettrici. E già ora in quasi tutta l'Ucraina sono in corso interruzioni di corrente programmata, in cui la luce viene staccata fino a 8 ore consecutive e a cui fanno seguito 3-4 ore di elettricità invece garantita. Ma anche i droni ucraini hanno colpito in Russia questa notte. Il governatore della regione russa di Volgograd, la vecchia Stalingrado, denuncia il secondo attacco nel corso di questa settimana contro la rete elettrica della sua regione.
Attacchi continui e intensi, insomma, ma ci sono movimenti anche sul fronte diplomatico. Prima in settimana le sanzioni imposte da Washington ai colossi petroliferi russi e poi ieri il vertice con gli alleati europei. Com'è stata questa settimana per Kiev?
Sì, le sanzioni americane contro i giganti del petrolio russo che sono state varate questa settimana sono probabilmente il risultato principale ottenuto dagli ucraini in questi giorni. Si tratta di una misura che chiedevano già da molto tempo e che hanno accolto positivamente. Ora però resta da vedere quanto gli Stati Uniti si impegneranno a far rispettare queste sanzioni e quali saranno i loro effetti sul medio periodo. I primi segnali però sono già abbastanza incoraggianti per Kiev. Dalla riunione a Londra con la coalizione dei volenterosi, con i suoi alleati europei, Zelensky invece ha portato a casa la promessa di nuovi missili antiaerei e di nuovi caccia Mirage, di cui invece ha parlato la Francia. Ma nessuno di questi armamenti avrà un effetto a breve termine. I caccia, in particolare i caccia francesi, impiegheranno mesi a essere trasferiti e ci vorranno mesi per addestrare i loro piloti. A Kiev ritengono che l'unica arma che potrebbe cambiare davvero il corso della guerra sono i famigerati missili Tomahawk a lungo raggio, che però l'amministrazione Trump è restia a concedere. E comunque anche sull'impatto che questi missili avranno davvero sul conflitto, la maggioranza degli esperti e degli analisti militari resta piuttosto scettica.
Davide Maria De Luca da Kiev. Quello fra Russia e Ucraina, lo sappiamo, è un conflitto che ha da tempo valicato i confini dello scontro meramente armato. Sulla guerra ibrida che la Russia muove all'Europa, un'inchiesta giornalistica tedesca ora ha rivelato una nuova sorprendente vicenda, quasi da film. Lo scenario è il Mar Baltico, ad una trentina di chilometri dalle coste finlandesi, dove 30 anni fa si inabissò il traghetto Estonia, travolto da una tempesta mentre viaggiava da Tallinn a Stoccolma e dove morirono oltre 850 persone. Fu il più grave naufragio dalla Seconda Guerra Mondiale e ora il relitto sarebbe al centro di attività spionistiche, come ci racconta Walter Raue.
un centro di addestramento sottomarino per aspiranti 007 e un nascondiglio per attrezzature e strumenti di spionaggio navale. I servizi segreti russi utilizzerebbero così il relitto del traghetto Estonia, che giace sui fondali del Mar Baltico ad una profondità di 80 metri a largo delle coste finlandesi. Dopo il tragico naufragio della nave nel 1994, il relitto venne ufficialmente dichiarato come cimitero sottomarino dai governi della Svezia, dell'Estonia e della Finlandia, dal momento che gran parte dei corpi degli 852 passeggeri che allora persero la vita si trovano ancora a bordo della nave. Un luogo inavvicinabile dove è vietato fare immersioni o altre attività marine per il rispetto dei morti. Ma il silenzio che circonda quest'area, situata ad una trentina di miglia al largo dell'isola finlandese di Uto, è stato a quanto pare spezzato più volte dal regime russo, che secondo un'inchiesta condotta dalle reti televisive tedesche NDR, WDR e dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, vi avrebbe allestito non solo un deposito segreto per strumenti di spionaggio e droni sottomarini, ma anche una centrale radar sottomarina per l'intercettazione e il controllo di tutti gli spostamenti navali sul Mar Baltico. Le attività dei servizi segreti russi sarebbero note da tempo anche alla NATO e ai governi di Stoccolma e Helsinki, che avrebbero anche già preso tutta una serie di misure precauzionali per i loro sottomarini.
Si è spenta all'età di 93 anni l'ex regina di Thailandia, Sirikit Kittiyakara, madre dell'attuale sovrano. La regina madre aveva un legame speciale con la Svizzera. A Losanna aveva conosciuto il suo futuro marito, il re dunque, che studiava diritto e scienze politiche, e sempre sulle sponde del Lemano è nata la loro primogenita. Il lutto nazionale in Thailandia compromette il viaggio in Malesia dell'attuale monarca, suo figlio, che avrebbe dovuto firmare domani un cessate il fuoco con la Cambogia. Un cessato il fuoco patrocinato da Donald Trump. In sua vece a Kuala Lumpur arriverà invece il primo ministro, che si chiama Charnvirakul. Questo weekend c'è chi dormirà un'ora in più stanotte e c'è anche chi lavorerà un'ora in più. Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno in cui si spostano le lancette per tornare all'ora solare. La pratica era stata introdotta per risparmiare energia e aumentare la produttività, ma negli anni sono aumentati i critici che lo trovano un po' scomodo. Ora, una ricerca della Stanford University negli Stati Uniti ha provato a capire quali effetti provoca a lungo termine sulla salute, e quello che è uscito può sorprendere. Il servizio di Marco Boscolo.
Da anni, in diversi paesi, il dibattito sull'alternanza tra ora legale e solare è molto acceso. Negli Stati Uniti, per esempio, sono state presentate diverse proposte per mantenere stabile l'ora legale, senza però che nessuna riuscisse a venire approvata. Nell'Unione Europea il Parlamento ha approvato nel 2019 una direttiva per l'abolizione, ma manca ancora l'accordo del Consiglio europeo. Ma oltre alle rimostranze sulla scarsa praticità per alcune persone, un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences fornisce alcuni dati concreti sulle ricadute sulla salute del cambio dell'ora. I ricercatori hanno confrontato tre diversi scenari: ora solare per tutto l'anno, ora legale permanente, oppure il cambio stagionale che ben conosciamo. E la conclusione è netta: l'opzione peggiore è proprio lo spostamento due volte l'anno. Il motivo riguarda il ritmo circadiano, cioè quell'orologio biologico che regola molte delle funzioni del nostro organismo. Quando viene continuamente alterato, genera una forma di stress che aumenta il rischio di problemi alla salute. Secondo i calcoli, se gli Stati Uniti adottassero l'ora solare stabile, ogni anno si potrebbero evitare circa 300.000 ictus. E sempre secondo i ricercatori, proprio il cambio dell'ora ha un ruolo nella diffusione dell'obesità. L'ora solare fissa potrebbe ridurre di 2,5 milioni i nuovi casi di obesità ogni anno. Gli autori dello studio sono comunque cauti, innanzitutto perché la ricerca è basata su di un'analisi statistica che deve essere corroborata da approfondimenti clinici e medici. Inoltre, sul piatto della bilancia vanno messi anche altri fattori, come per esempio quelli economici. Però questi risultati quantitativi sono coerenti con quanto la comunità scientifica dice ormai da qualche tempo: sarebbe meglio non cambiare l'ora due volte l'anno.
Noi domani comunque ci troviamo sempre alle 12:30, l'orario non cambia. Buona giornata a tutti e a tutte.